da quel brano che abbiamo letto e commentato di Peter Singer si evince, mi pare di poter dire con chiarezza, la separazione e non solo la distinzione tra persona ed Homo sapiens, e pena appunto incorrere nell'atteggiamento che Singer qualifica come specista, il cui superamento dello specismo viene superato nella misura in cui noi estendiamo il concetto di persona anche agli altri viventi e in questo caso agli animali. Dunque questo dipende allora dalla concezione stessa di persona, no? E vediamo molto brevemente a che cosa si perviene quando in questi contesti si vuole, se non definire, almeno descrivere la persona. Beh, persona, secondo il neoutilitarismo e soprattutto nel neoutilitarismo delle preferenze, che è quello professato da Peter Singer, in prima approssimazione persona è un essere consapevole, quindi un essere cosciente della propria esistenza nel tempo ed è capace di avere desideri e progetti per il futuro. Ecco, questa è una prima nozione di persona e soprattutto anche è in grado di provare sofferenze, perché la soglia del dolore, della sofferenza, distingue ed è uno spartiacco tra ciò che è etico e ciò che non lo è. Perché la domanda etica fondamentale in questo contesto, almeno al punto di partenza, è proprio questa, no? È giusto far soffrire quando soprattutto è senza ragione, ma in ogni caso è giusto far soffrire i viventi, quali che essi siano, e questo è perché soffrire è, come dire, è la linea di confine tra ciò che caratterizziamo come etica e ciò che non è etico. Nei viventi è la capacità di soffrire, è come dire, il punto di partenza, no? Quindi questa capacità di soffrire, di provare dolore, non è solo dei viventi umani, ma è anche di viventi non umani. Anche gli animali provano dolore e sofferenza, i quali allora sono appunto, come li definisce Tom Regan, un altro animalista, tra l'altro, sono anche pazienti morali. Naturalmente rimane poi il problema di stabilire se essi sono anche agenti morali, ma in ogni caso sono pazienti morali. Quindi questa concezione della persona, qui brevemente descritta come essere cosciente, quindi come coscienza della propria esistenza nel tempo, e come capace di avere desideri e progetti, a partire dall'inizio dell'etica, che è appunto la capacità di provare dolore e sofferenza, naturalmente sembra più che altro una trascrizione in termini etici e filosofici delle esperienze biologico-scientifiche. E naturalmente noi ci domandiamo, ci interroghiamo se trascrivere le pur importanti acquisizioni in campo biologico o scientifico siano poi, come dire, sufficienti a determinare la concezione di una persona. Ma in ogni caso, questa è in prima approssimazione ovvero l'idea di persone che delineano neoutilitaristi e soprattutto neoutilitaristi della preferenza, che è appunto Peter Singer. In ultima analisi, la persona, perciò essere persona, che è diversa dall'essere umano, come abbiamo visto in queste teorie, è ristretta da alcune caratteristiche. Cominciamo dal basso verso l'alto, no? In una scala, no? Non casualmente abbiamo anche prima parlato di una scala in quel testo, no? Che abbiamo letto di Singer, è avere alcune caratteristiche. Ogni persona ha queste caratteristiche che noi adesso li enumeriamo, partendo in questa scala dal basso verso l'alto, avendo conto di dire poi subito che chi ha le caratteristiche considerate dall'alto, cioè l'ultima, ha tutte le precedenti, e chi invece ha queste caratteristiche considerate dal basso, bisogna poi stabilire di volta in volta in questa scala se ha quelle successive. Dunque, quali sono? Anzitutto, allora, a cominciare dal basso, la persona è chi ha capacità di soffrire. Questa è la prima caratteristica in questa ipotetica scala. La seconda è ogni persona è cosciente. E quindi e poi è la terza, è autocosciente e quindi è autonoma. Ecco, e quindi allora potremmo più sinteticamente dire, riferirci a quattro caratteristiche, secondo questa teoria, che ogni persona è senziente, cioè la capacità di soffrire, è intelligente, è cosciente ed è autocosciente. Intendendo poi per autocosciente anche la capacità di progettare il futuro. E queste caratteristiche, come voi capite, no? Bisogna analizzarle e vedere perciò se esse o se alcune di esse sono presenti anche, non solo appunto nel mondo dei viventi umani, nella classe degli umani, ma anche se si possono estendere anche alla classe degli animali, nel mondo animale, o addirittura qualcuno sostiene anche nel mondo vegetale. Bene, se secondo questa teoria essere persona significa avere queste caratteristiche in questa scala, sia ascendente che discendente, quindi è del tutto evidente chi è autocosciente e ha la capacità autonoma di progettare il futuro, evidentemente questa è la più elevata caratteristica, è la massima caratteristica che ha la persona, quindi implica anche tutte le altre precedenti, quindi la coscienza, l'intelligenza e l'essere senziente, non è vero l'inverso nella scala ascendente, perché chi è senziente non è detto che sia intelligente, che sia cosciente, che sia autocosciente. Sono tutte poi queste caratteristiche che di volta in volta noi dobbiamo esaminare per attribuirle a un vivente. E naturalmente questo implica anche il secondo aspetto a cui abbiamo fatto già accenno, che queste caratteristiche perciò non solo non si hanno se non in scala ascendente o discendente, ma soprattutto poi sono mutevoli, perché una persona può avere una caratteristica, una seconda, una terza di quelle quattro enunciate, oppure nel corso del decorso vitale può perderne qualcuna di quelle, oppure poi può recuperarle. Quindi persona non è un concetto, come dire, stabile, fisso, predeterminato, perché è soggetto, in considerazione di queste caratteristiche, ad evoluzione o ad involuzione. Ma ad ogni modo, ecco, diciamo brevemente adesso qualche cosa, una volta enunciato tutto ciò, e detto in modo molto sintetico, che cosa qui in generale si intende per persone in questi contesti, soprattutto del neoutilitarismo, delle preferenze, ma insomma in queste teorie che appunto hanno elaborato la distinzione tra persone ed essere umano. Ecco, vediamo di analizzarle molto rapidamente queste caratteristiche di questa ipotetica scala. Anzitutto, persona non può che essere senziente, cioè la capacità di provare dolore o piacere, dolore o piacere, poco importa, perché c'è anche l'essere senziente non solo prova dolore, speriamo che lo provi sempre meno, no? Nella sua esperienza vitale, ma anche prova piacere. Ecco, quindi l'essere senziente, provare piacere o provare dolore, è la caratteristica peculiare dell'utilitarismo classico, no? È quello che ho già studiato, no? Magari se come esercizio, come compito a casa, riprendete un po' il vostro manuale delle scuole superiori, andate a leggere un po' i capitoli della filosofia moderna, del pensiero moderno, dedicati agli utilitaristi, Bentham, Hume, Locke, Stuart Mill, insomma tutta questa. Se andate con la vostra mente e ricordando queste nozioni che avete appreso nel corso delle scuole superiori, vedrete che sono questi gli utilitaristi classici, i quali naturalmente e che sono dei conseguenzialisti, no? E vedremo di dire qualcosa di più approfondito circa queste teorie utilitariste e conseguenzialiste. Ma insomma, in ogni caso, volevo dire, ecco, provare piacere o dolore è l'unico principio dell'utilitarismo classico, no? Quindi che i viventi siano senzienti è del tutto evidente per l'utilitarismo classico, provare piacere e provare dolore. Quindi la capacità di essere senziente è un aspetto estremamente importante, perché implica appunto anche questa soglia del dolore o del piacere, è proprio lì che, come dire, no, c'è questo confine di ciò che è vivente e di ciò che non lo è, perché uno che non è vivente non provi né piacere né dolore, insomma, in parole molto semplici, poi alla fine è uno che è morto, un cadavere, e non prova né piacere né dolore. Quindi il piacere e il dolore sono esperienze di chi vive, non di chi non vive. E anche piacere e dolore implica questo interrogativo: se è lecito poi arrecare piacere e dolore, non solo a se stessi, ma anche agli altri. E qui scatta l'etica di questo modo di pensare, queste teorie. E non solo oserei dire secondo questo modo, perché appunto se è vero che i viventi sono tali perché hanno la soglia del dolore e del piacere, e proprio questo è lo spartiacque che distingue chi è vivo da chi non lo è. In tutto il mondo dei viventi, naturalmente. Perché potremmo pure dire, no, che questo coinvolge tutti i viventi. Nel senso che dirò fra breve, prima appunto volevo dire che proprio questa soglia del piacere e del dolore è caratteristica di tutti i viventi, e soprattutto proprio qui scatta l'etica, no? No, è perché ci domandiamo immediatamente se è lecito arrecare piacere o dolore agli altri viventi. E volevo appunto dire che è molto semplice questa esperienza del piacere e del dolore applicati ai viventi, perché questo pare ovvio per i viventi umani, ma non lo è da meno ovvio per i viventi animali, perché che gli animali provino piacere e dolore è un fatto evidente. E l'etologia, che come vedremo studia il comportamento animale, ce lo mostra in un modo irrefutabile e inconfutabile. Per cui maltrattare gli animali provocando loro dolore e anche sofferenza fisica e anche dolore fisico, capite che è illecito dal punto di vista etico. Perché ogni vivente, e anche le piante provano, voi direte come è possibile? Beh, voi prendete una pianta che ha bisogno di essere innaffiata e accudita, e non la curate più, cosa fa questa pianta? Intanto prova dolore, possiamo dire, perché muore. Quindi, come vedete, ogni vivente è al suo livello, a secondo delle sue caratteristiche biologiche, fisiologiche, chimiche, fisiche, ha questa esperienza, ha questa sensazione, più che un'esperienza, perché negli umani diventa consapevole. Ma la sensazione è sentire dolore. Sentire dolore o piacere è un fatto importante. Non c'è bisogno di essere, come dire, no? Degli intellettuali, dei colti, per sentire piacere o dolore. Per fortuna. Perché ci sono anche teorie che dicono che i più intelligenti soffrono di più. Beh, lasciamo perdere queste osservazioni, perché capite bene che sentire piacere o dolore accomuna tutti i viventi. Naturalmente si può discutere l'intensità del piacere, del dolore, si può anche misurarlo, come sapete, no? però non, da qui non si può dedurre l'idea che i migliori, i più intelligenti, i più soffrono di più, perché questo significherebbe poi aprire il campo alle discriminazioni. E quindi questo è molto importante. Quindi noi abbiamo, per fortuna, no? La natura ha dotato tutti i viventi di questa, sensazione e sensibilità al dolore e al piacere. Qui non si tratta di fare tante distinzioni, è un fatto, mi pare, intuitivo, no? Quindi è molto importante questo aspetto. Dunque, è la capacità, tutti i viventi hanno questo, capacità, questo, di sentire piacere a dolore. Quindi sentire, quando si dice di sentire, è come dire, è quasi un'esperienza, una sensazione infraintellettuale, no? Non c'è bisogno di molta intelligenza, di molta razionalità per questo. Poi possiamo analizzarlo, si capisce, che quantificarlo, fare le scale come si fa in medicina, ovvio, no? Ma se andiamo, come dire, in radice della questione, è la sensazione, il sentire, piacere e dolore, a partire dal mero sentire. Dove, come dire, non è in primis prevalente l'aspetto intellettivo. E quindi questo è molto importante. Insomma, cosa voglio dire? Allora, questo è, come dire, ciò che accomuna tutti, non una classe di viventi, che allora si potrebbe dire gli animali soffrono di meno rispetto agli umani o certi tipi di umani o anche all'interno degli umani, perché qui poi si fa l'esempio all'interno degli umani. Allora, un handicappato grave, gravissimo, soffre di meno, ha meno la sensazione di dolore e piacere, capite, no? Qui ci avviamo poi, se facciamo questi tipi di osservazioni, verso forme di discriminazione che sono assolutamente inammissibili, no? Come è chiaro. Però gli umani, come sempre, no? Non sono tutti uguali, quindi qui bisogna sempre porre un argine e prevenire questi atteggiamenti, che a volte poi li si lascia passare anche per atteggiamenti mutuati dalle ricerche biologico-scientifiche, che non è assolutamente vero, no? Quindi, ecco, la prima caratteristica è la soglia del piacere e del dolore. Vedremo negli incontri successivi di analizzare molto rapidamente anche le altre caratteristiche della persona in questa scala ipotetica di cui abbiamo detto. Concludendo, diciamo allora che la prima caratteristica è quella di sentire piacere o dolore, che accomuna tutti i viventi, animali, piante e umani. E questo è come dire, e anche rappresenta, no, il confine tra ciò che è vivo e ciò che è morto, perché la materia non soffre, no? Evidente, no? Quindi gli enti inanimati non soffrono, e invece i viventi hanno questa caratteristica, che è il primo livello in questa ipotetica scala in cui qui si costruisce, no, l'idea di persona. Bene, alla prossima lezione è l'analisi delle altre caratteristiche. Arrivederci.